La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati, eccoci di nuovo assieme, ultima puntata settimanale della striscia quotidiana Punto Biancorosso, come ogni venerdì in compagnia del patron qui, del grande conduttore Ferdinando Vicini.
Ciao Stefano, buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, agli amici del venerdì, giornata di fine settimana, ma anche propedeutica poi alla partita della domenica, ma noi poi diamo sempre uno sguardo, almeno da quest'anno in maniera anche attenta, cerchiamo di seguire le vicende che accadono anche intorno in maniera collaterale rispetto alle vicende manconitana. Quindi questa sera, Stefano, poi cercheremo di capire qualcosa di più anche su vicende analoghe a quelle che poi hanno segnato il destino dell'Ancona, poi mutatosi in Anconitana.
Si potrebbe dire flussi e riflussi per quello che riguarda il calcio, corsi e ricorsi
storici.
E qui è tutto un già visto, un déjà vu, purtroppo. Ne abbiamo anche un pochettino accennato anche ieri con Cristian, insomma. Vabbè, però non anticipiamo nulla. Intanto invece quello che anticipiamo è il numero di telefono 334 35 20 488 a vostra disposizione, come sempre WhatsApp, è possibile mandarci i vostri messaggi anche tramite il classico numero di SMS, sempre a vostra disposizione. In più, se gradite, potete anche vedere la puntata in radiovisione, la potete vedere sul nostro profilo Facebook e quindi potete anche contattarci tramite Facebook e il collegamento è diretto in contemporanea, quindi quello che scrivete lo vediamo immediatamente. Allora, prima di buttarci dentro, io andrei subito con la pubblicità e poi siamo pronti per commentare questa prima giornata di ritorno. Siamo tornati a scuola, prima giornata
di ritorno, è finita l'andata e quindi già il campionato è al giro di boa.
È il giro di boa completo, state con noi.
Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci dopo il primo break pubblicitario. Non si vince niente, noi l'abbiamo buttata lì, già sono arrivati i vostri commenti. Non si vince niente, non era un quiz di cosa parleremo nel corso della puntata, tranquilli. Però chi è che ha mandato il messaggio possiamo dirgli in veste privata, insomma ci ha azzeccato.
Dall'Austria il primo messaggio.
Il primo che è arrivato è Lele dall'Austria, ciao Lele. Ti ricordo anche a te che puoi sempre seguirci in radiovisione sulla nostra pagina Facebook, sempre per quello che riguarda il consumo di internet. Però insomma abbiamo detto prima di mandare la pubblicità che siamo alla vigilia della 18ª giornata del campionato di prima categoria, possiamo andare a vedere insomma quello che saranno gli incontri del sabato, vi stavo per dire della domenica, e invece di domenica come sempre giocherà
solo
l'Anconitana.
Sì, tra l'altro Anconitana che giocherà anche domenica al Del Conero, ospitando praticamente la terza domenica di seguito, perché c'era stato un incontro con i Portuali con l'inversione del campo, e quindi due domeniche fa, poi c'era due turni fa. L'incontro di domenica scorsa con il Borghetto, che aveva era il normale turno, casalingo dell'Anconitana, esatto. Ed era l'ultima di andata. Come sempre accade, l'ultima andata in casa, la prima di ritorno in casa, perché è invertita rispetto alla prima giornata dell'andata, in cui l'Anconitana aveva giocato fuori casa, e cioè l'esordio, famoso esordio che ci ricordiamo davanti a oltre mille spettatori al Roccheggiani di Falconara, e domenica 21 gennaio alle 14.30 l'Anconitana, quindi dopodomani alle 14.30 al Del Conero l'Anconitana ospiterà il Falconara 1973 di mister Cantani. Invece il resto della giornata è in programma domani pomeriggio alle 14.30 ed è il programma è il seguente: a Castelfrettese Portuali Calcio Ancona, Monsano Borgo Minonna, Monserra Marotta, Monte Marciano Borghetto, Osimo Stazione Avis Arcevia 1964, Ponte Rio Le Torri Castelpleano Planio, San Biagio Chiaravalle, Staffolo Belvedere. Questa è la giornata. Ricordiamo anche la classifica: Ancona al comando con 46 punti, compresi i 3 conquistati domenica scorsa a spese del Borghetto. Al secondo posto l'Osimo Stazione a 35, meno 11. Poi c'è San Biagio a 33, Chiaravalle a 26, il Borgo Minonna a 25, Staffolo a 24, i Portuali a 23 insieme al Monserra, poi tre squadre a 22 punti: Marotta, Le Torri Castelpani e Belvedere, Falconara 1973, avversario, prossimo avversario dell'Anconitana, come ricordavamo in apertura, a quota 19, Borghetto invece, che è quella con cui l'Ancona ha giocato domenica scorsa, a 18, e poi la zona retrocessione con Ponterio a 17, Castelfrettese a 16, l'Avis Arcevia 1964, 14 punti come il Monzano, e a 12 punti fanalino di coda il Monte Marciano. Questa è la classifica, e ricordiamo anche che l'arbitro dell'incontro Anconitana-Falconara in programma domenica prossima alle 14.30 sarà il signor Lorenzo Cameli di Fermo. Ricordiamo anche che i biglietti non c'è prevendita, già dalla scorsa settimana non c'è prevendita, i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente allo stadio, alla biglietteria dello stadio, che aprirà domenica alle 13.30. Il prezzo dei biglietti: tribuna centrale 10 euro, la tribuna laterale 8 euro, e per i ragazzi fino a 12 anni un biglietto al prezzo di 2 euro, biglietto ridotto, e poi ci sono i disabili con accompagnatore, ingresso gratuito.
E anche domenica ci sarà la possibilità per i supporter biancorossi di acquistare il materiale tecnico dell'Anconitana allo stadio Del Conero. Insomma, c'è anche questa chance che viene ripetuta con la possibilità insomma del classico merchandising che è in vendita al glorioso stadio Del Conero, e vedremo insomma come sarà anche la risposta per quello che riguarda domenica. È stata bella quella con il Borghetto, non tutti magari se l'aspettavano, addirittura invece c'è stato il fatto di avere i tifosi gemellati presenti allo stadio Del Conero, insomma una bella cornice anche per quello che riguarda Quindi il comunicato ufficiale di Paolo Giampaoli, che salutiamo. L'Unione Sportiva Conitana comunica che anche domenica, in occasione della gara casalinga contro il Falconara alle 14.30, presso il box area hospitality in tribuna centrale, saranno in vendita le maglie ufficiali dell'US Conitana e altro materiale del club biancorosso. Per chi acquista due pezzi dello stesso prodotto, un terzo sarà in omaggio. Insomma, ecco. Questa è l'iniziativa che da Natale, insomma,
se
tiene
comprate
banco.
Due maglie vi regalano la terza.
La terza, quindi se fate i vostri conti, mettere su una squadra non ci vuole tanto.
Con questo. Invece di comprare 21 maglie ne paghi 14.
Beh, ma se uno poi fa una squadra del calcio 5 risparmia ulteriormente, ancora, no? Sì. Quindi diciamo, ci avanza anche per il portiere, insomma, a vostra
bene,
disposizione.
Bene. Dividiamo la nostra puntata questa sera in due parti. Nella prima parte ci occuperemo dell'attualità, quindi ci occuperemo dell'Anconitana, della prossima gara con il Falconara di 1973 di Mister Cantani. Sentiremo in proposito anche le ultime in casa biancorossa, grazie a un ospite graditissimo che torna ai nostri microfoni da questa sera, appunto, ed è il primo collaboratore di Marco Lelli, Emanuele Pesaresi, colonna dello staff biancorosso e ex capitano e di tutto di più. Buonasera Emanuele.
Buonasera a tutti voi, buonasera.
Grazie. Allora, come sta la squadra, come è andata questa settimana?
Ma la settimana è andata abbastanza bene. Abbiamo recuperato, tra virgolette, un paio di giocatori che si sono aggregati alla squadra, Pezzeguglia e Bartoloni, che ci hanno dato la possibilità magari anche di allenarsi anche in un certo modo, perché ultimamente eravamo un po' corti, diciamo, tra infortuni, febbricitanti, raffreddori e quant'altro, quindi questa settimana l'abbiamo fatta abbastanza al completo, diciamo. Quindi
anche per il lavoro sul campo, partitelle, cose del genere, esercitazioni.
Sì, sì, soprattutto per quello, perché ci trovavamo veramente a essere in pochi e non si riusciva a fare nient'altro che una partitina, ma ripeto, facevamo 5 contro 5, 6 contro 6, quindi eravamo un po' corti da quel punto di vista.
Ti è toccato tornare all'opera in allenamento?
No, erano sempre pari, mi mettevo da parte. Quindi da quel punto di vista lì è abbastanza bene. Adesso abbiamo domani la rifinitura, quindi facciamo un attimo, valutiamo tutti i vari ragazzi di come stanno e poi domenica facciamo sta partita.
Quindi sia Pesaresi che Bartoloni sono abili ed arruolati?
Sì, penso che sono a disposizione. Adesso non hanno magari la continuità, perché sono Pesaresi dall'amichevole di Monte Giorgio che fermo, Bartoloni da ancora prima, quindi insomma
non hanno l'autonomia.
Sicuramente no, però magari portandoli in panchina, facendo un numero, possono essere utili.
O magari da utilizzare in finale di partita.
Sì.
Anche per far riprendere un po' contatto con ritmo partita, ritmo gara.
No, è chiaro che l'allenamento non basta, ci vuole la partita per far sì che questi ragazzi possano tornare in forma, perché poi ti vengono utili, perché abbiamo un girone di ritorno che inizia domenica, quindi abbiamo bisogno di tutti.
Certo. Dunque, gli indisponibili erano domenica scorsa erano 4, quindi 2 sono recuperati. Chi c'era fuori? Anche Gramacci?
C'era Mandorino, che era squalificato domenica, sì. È recuperato anche lui, tra virgolette. Insomma,
Mandorino aveva anche un acciacchetto, qualcosa.
Esatto,
no?
Domani valutiamo domani, poi il mister deciderà se schierarlo o no, insomma, senza rischiare nulla, perché Stefano è un giocatore importante per noi, l'abbiamo visto,
certo.
Tutti, quindi è inutile rischiare una partita che poi magari ce ne salta 3, quindi è meglio che sta a riposo, però questo non dipende da lui, dalle sue sensazioni, quindi aspettiamo domani.
E poi sappiamo che gli infortuni muscolari sono infidi, sembra che il problema è superato, e poi se invece non è superato al 100% accade che ci sono le famose ricadute che, come dicevi bene tu, poi comportano un'assenza ancora più lunga.
Sì, poi perché in allenamento sei controllato, poi in partita non controlli, dai tutto, quindi rischi che la ricaduta è dietro l'angolo, quindi c'è da valutarla bene questa situazione qua.
Quindi diciamo a Pizzeghia e Bartoloni sicuramente fra i convocati, Mandorino da valutare.
Sì.
Poi c'è Gramacci, rimane Gramacci.
Ma Gramacci, oltre ai problemi fisici che ha avuto, ha anche dei problemi lavorativi, quindi è un po' un problema. Contiamo di averlo magari un po' più avanti quando si stabilizza un po' anche col lavoro.
Ma lui fisicamente ha superato il... Poi tra l'altro il problema che si era manifestato alla prima di campionato esattamente contro il Falconara 1973.
Sì, lui fisicamente sta abbastanza bene, ripeto, adesso ha altri tipi di problemi lavorativi che non gli permette di potersi allenare in un certo modo, quindi non ci possiamo fare affidamento in questo momento, però è un ragazzo che secondo me più avanti può tornare utile.
Bene, bene, bene. Quindi rosa quasi al completo, però con queste cautele per questi calciatori che sono reduci da acciacchi.
Sì.
Tutto sommato la squalifica di Mandorino è arrivata in un momento in cui probabilmente
gli serviva anche magari,
sì, ecco, sì, un turno di riposo ha fatto bene indubbiamente per recuperare da questo acciacchetto.
È chiaro che per me Stefano l'ha dimostrato in più partite, è un giocatore importante come ne sono gli altri, però lì in mezzo quando c'è lui il peso è diverso,
si sente, anche perché si completa molto bene con gli altri due centrocampisti, e cioè con Elias e con Strano, no? È un centrocampo molto assortito, molto bene assortito, i loro tre.
Sì, assolutamente. Abbiamo in mezzo al campo abbiamo dei giocatori di qualità e quantità, quindi per un attore, per una squadra è importante avere questo tipo di caratteristiche, perché ti permette sia di rompere il gioco che impostarlo anche in un certo modo, quindi ben vengono questi giocatori.
Sì, tra l'altro poi Mandorino è anche un centrocampista che vede la porta, che ha un calcio molto educato, che è quindi utile anche sui calci piazzati sia per la conclusione che per gli assist ai compagni, lo ha dimostrato, ha un piede giusto per queste cose.
Sì, mi fa strano che i primi gol su calcio piattati l'abbia fatto direttamente solo coi portuali, perché insomma il piede ce l'ha, ha fatto diversi assist, quindi i calci piazzati sono fondamentali in tutte le categorie, a maggior ragione in questa categoria qua, se hai un giocatore che ti calcia in un certo modo, insomma è anche più facile, se si muovono bene con gli schemi provati e riprovati, si riesce a far gol, e Dico Lombaretti che ne ha fatti diciamo 4-5 adesso.
5.
Quindi insomma è normale che il giocatore di qualità ti fa la differenza.
Certo, proprio questa situazione, calcio di munizioni di Mandorino e il colpo di testa di Colombaretti a cui tu facevi riferimento, consentì all'Anconitana di vincere la prima partita di questo campionato all'esordio al Roccheggiani, e ricorderai bene Emanuele.
Sì, è stata una
partita che non si riusciva a sbloccare, no?
Un'emozione, una partita strana, che insomma sappiamo tutti da dove si è ripartiti, quindi c'è stato anche un po' di emozione da parte di tutti, è stata abbastanza sentita. Come detto oggi ai colleghi, quella partita lì secondo me è l'unica partita dove magari non meritavamo di vincere, tra virgolette, che poi abbiamo vinto anche con un pizzico di fortuna.
Di esperienza, diciamo.
Sì. Dopodiché la squadra secondo me dalla seconda di campionato in poi è sempre andata migliorando, sia la prestazione a livello fisico che a livello mentale, quindi va dato merito a questi ragazzi, insomma, che si sono messi a disposizione nostro, dello staff, ma di tutto l'ambiente.
E quell'azione appunto che portò a inizio secondo tempo, inizio metà secondo tempo, l'Anconitana a rompere l'equilibrio e a realizzare la rete che poi è valsa i tre punti, fu proprio sull'asse Mandorino-Colombaretti, calcio di punizione dalla destra, Mandorino calciò in mezzo, lungo sul secondo palo anzi, e in quella posizione in cui un calciatore esperto come Tommaso Colombaretti si è fatto trovare puntuale per la zuccata vincente. È proprio il caso che dicevi, no? Quando una squadra come l'Anconitana, che in pratica era alla prima vera partita insieme con tutti i nuovi, c'era gente che era arrivata addirittura in settimana, forse non si conoscevano neanche i calciatori, eppure sì, no. Ecco, quella partita fu sbloccata da, come dicevi tu, dal calcio piazzato, ecco, proprio dalla qualità dei singoli.
No, no, ma tanto lo vediamo anche a categorie più importanti di questa, dove l'85% dei gol realizzati sono su calcio piazzato, quindi è importante curarli, è importante muoversi in un certo modo, e poi fondamentalmente è importante anche avere un giocatore che la calcia, perché altrimenti viene vanificato il tutto. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere in squadra giocatori con piede importante, lo sfruttiamo finché possiamo.
E poi parliamo con Emanuele, che di calci di punizione se ne intende, era il suo pane. Poi lui ha giocato anche con calciatori che in quanto a punizioni rimangono delle icone, no, Emanuele?
Assolutamente, ho avuto la fortuna di aver giocato con gente veramente che non ci si poteva neanche avvicinare al pallone. Voi mi avete conosciuto qua, io nei miei campionati neanche mi avvicinavo alla palla, perché era impossibile. Quindi
immagino che discutere con Mihajlovic non era consigliabile.
Neanche, non c'era neanche da discutere, quindi no. Però guardandolo, osservandolo, poi dopo uno cerca di migliorare, di perfezionarsi. Non è facile, è chiaro che stiamo parlando di un calciatore che penso che sia stato il calciatore più prolifico sui calci piazzati in Italia.
Sì, io credo che sia stato, almeno di quelli che ricordiamo noi dell'epoca recente, sicuramente il cecchino più efficace a palla ferma.
Sì, sì, assolutamente. E lui era un calciatore che ti portava la squadra a 15-18 punti all'anno, perché tra gol e assist, insomma, sai, quando hai un giocatore così.
Lui calciava anche gli angoli, se non ricordo male.
Lui calciava tutto. Anche le rimesse dal fondo, aveva questa dote, giustamente l'allenatore lo sfrutta, quindi è normale che.
E tu eri lì che magari in allenamento guardavi, no? Cercavi di.
Sì, sì, no, è chiaro che stai lì, ti metti dietro, vedi come la calcia, però è una dote che se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, sì, la puoi migliorare, però per arrivare a certi livelli ce la devi avere dentro.
Beh, ma anche tu ce l'avevi il calcio, perché altrimenti non, come dici tu,
sì,
non
sarebbe bastato, sicuramente,
non sarebbe bastato guardare, magari.
No, è chiaro, un po' lo devi avere, ma ripeto, questo ormai è acqua passata.
No, questo era anche per fare il collegamento con Mandorino, che fatte le debite proporzioni.
Ha un gran bel piede, cioè, mi meraviglia come
abbia segnato
fatto
poco
gol solo coi portuali, diciamo, sul calcio piazzato, perché secondo me è anche vero che non ce ne sono state tante altre di possibilità per calciare in porta, però ripeto, lui ha buonissimo piede, lo ha dimostrato più con gli assist che con i gol.
Finora sì, magari adesso si è sbloccato, poi in questi casi molto dipende anche dalla fiducia, dalla sequenza che uno prende, no? Magari segna, se riesce a segnare, acquista fiducia e poi il gesto gli viene più morbido, più spontaneo, meno contratto.
Sicuramente, ce lo auguriamo tutti noi che sia, certo, così, perché certo, ti fa vincere le partite.
Senti, quindi questa Falconara 1973, che come ricordavi all'andata fece un figurone, anzi, lo ricordiamo, correggimi se sbaglio, nel primo tempo prese due legni, se non ricordo male.
L'ho detto prima, forse è stata l'unica partita che se uscivamo da quel campo con un pareggio, adesso magari la sconfitta, magari anche no, però hanno fatto una grande partita loro, cosa che faranno anche domenica, quindi noi dobbiamo essere non presuntuosi, umili, attenti, concentrati, perché ci aspetta una partita difficile. La prima giornata di ritorno, il girone di ritorno è sempre più complicato del giro dell'andata, quindi dobbiamo stare, ripeto, dobbiamo proseguire su come abbiamo finito, diciamo, il finale di andata, perché secondo me anche quei portuali abbiamo pareggiato, sì, però abbiamo fatto secondo me una buona partita come quella di domenica.
Ricordava Marco Lelli domenica in sala stampa nel post partita che in un intero girone l'Ancona aveva perso soltanto 5 punti di quelli disponibili, e quindi in sostanza un pareggio e una sconfitta, il resto tutte vittorie, quindi 5 punti 5 punti dall'Amplein. Però quelle due partite credo che siano servite alla squadra.
Ma sicuramente sono state due partite un po' particolari, perché ricordo la partita con le Torri. Io penso che così tante occasioni in una partita non so neanche se le abbiamo create. Purtroppo non abbiamo fatto gol. Col Portuale è stata lo stesso una partita un po' strana, perché siamo andati sotto, abbiamo reagito, l'abbiamo recuperata, poi ce l'avevamo quasi fatta, bastava avere magari una gestione migliore della palla nel finale che si portava a casa anche quella. Però ripeto, su tutte sono due partite, sì, che ti fanno insomma capire che finché non metti al sicuro il risultato, finché non fischia la fiera d'arbitro, bisogna giocarsela alla morte, perché ripeto, le squadre che affrontiamo giocano con tanta grinta, perché ci tengono a fare bella figura, e noi dobbiamo battere colpo su colpo, perché altrimenti si rischia di fare delle figuracce, cosa che secondo me non abbiamo mai fatto quest'anno, figuracce tra virgolette. Poi magari ci sta con una partita la pareggi, ci sta con una partita la perdi, però 15
e anche, vittorie, insomma, e anche nel calcolo delle probabilità.
Sì, però 15 vittorie, insomma, penso che sia, per come siamo partiti, come dicevamo prima, che veramente non ci si conosceva neanche, io penso che nessuno avrebbe pensato di fare tutti questi punti. Anzi, all'inizio c'era un po' di scetticismo, perché giustamente squadra nuova, magari qualcuno pensava a qualcosa di diverso,
di meno brillante. Arrivano messaggi, qui abbiamo già risposto, scrive Gianni Red Bull: ma al cubano che gli è successo quando rientra domenica, era in tribuna e non mi pareva che stava male. No, in effetti Emanuele ha già risposto che a Peseghia è abile ed arruolato. Naturalmente una cosa diversa è quella di essere già in ritmo partita, dicevamo, Emanuele, no? Questa è un po' la situazione. È guarito a Peseghia, insomma, ecco. E così con lui Bartoloni.
Sì, sì, sono in fase di recupero. È chiaro che poi da lì a giocare, perché poi quando si gioca non è come quando si allena, quindi poi dipende sempre in che momento. Magari uno entra, perché se una partita è tirata fino alla fine è diverso che magari sei sul risultato acquisito e giochi anche più rilassato. Quindi insomma, adesso ripeto, domani c'è l'ultimo allenamento, poi valuteremo le condizioni.
Benissimo. Emanuele, ti ringraziamo, come al solito gentilissimo, e buona serata e in bocca al lupo per domenica.
Grazie, crepe il lupo, buona serata a voi.
Bene, lasciamo il vice biancorosso Emanuele Pesaresi, capitano eccetera 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 eccetera. Beh, avete sentito anche un po' un remake della storia con Emanuele Pesaresi. Fa sempre bello, insomma, ascoltare chi ha giocato a certo livello e poi ce lo troviamo in casa magari non apprezzato a dovere rispetto a tutto quello che è il suo passato, no, Ferdinando?
Sì, appunto, Emanuele ha giocato anni in Serie A, ha giocato con grandi calciatori, e quindi è chiaro che poi queste cose non le dimentichi. È un po' come la bicicletta, una volta che impari non la dimentichi, ha una certa mentalità che è utilissima, e credo che la trasmetta quotidianamente negli allenamenti ai ragazzi che allena insieme a Marco Lelli. Quindi anche il discorso che facevamo sul calcio di punizione, sul modo di calciare la palla, sul tipo di approccio, sono cose importanti andando avanti, e se come tutti ci auguriamo l'Anconitana scalerà i livelli che ha davanti, la presenza di Emanuele Pesaresi sarà preziosa anche per avere questo tipo di contributo, di apporto, ecco, da parte di un calciatore, ex calciatore, che comunque ha visto e ha giocato insieme a grandi campioni. Attendiamo un collegamento, magari andiamo in
andiamo subito in pubblicità, cerchiamo di recuperarla.
Il nostro ospite,
se ce la facciamo, visto vivo, che fra poco dovrebbe andare in onda.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Bianco è il profumo dei colori e del risparmio.
Negli ipermercati Oasi, fino al 24 gennaio, c'è la Fiera del Bianco.
Tra punte, piumoni, plaid, materassi, lenzuola, federe, asciugamani. La qualità a prezzi straordinari.
Approfittane subito.
Ipermercati Oasi. Prezzi bassi, sempre.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dalla pubblicità velocemente, se no ci giochiamo il nostro prossimo ospite, quindi facciamo un salto, per chi è passato su Facebook l'ha letto, facciamo un salto a Vicenza. Ferdinando.
Sì, buonasera a Claudio Ferretto, il collega di Vicenza che abbiamo gradito ospite oggi nella nostra puntata appunto di Punto Biancorosso. Buonasera Claudio.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, abbiamo scomodato Claudio per capire qualcosa di più sulla vicenda del Vicenza, del glorioso Vicenza, che è in sostanza in una situazione di fallimento, forse virtuale ancora, però che comunque ha trovato la maniera per andare avanti e per cercare di concludere questo campionato. Ci riassumi un po' la storia e la situazione attuale, Claudio?
Ma diciamo che Il tribunale ha ufficialmente dato la concessione dell'esercizio provvisorio, per cui si proverà ad arrivare a giugno per salvare il titolo e appunto, ottenendo la salvezza sul campo, anche la categoria. Diciamo che la situazione non è per niente facile, perché ci sono, come potete immaginare, i debiti, i giocatori che non sono più stati pagati da agosto, quindi è saltata la scadenza del 18 dicembre, con debiti IVA, con tante situazioni aperte.
A quanto ammonta, scusami, così a spanne il debito del Vicenza?
Ma guarda, ufficialmente sono circa 14 milioni e giù di lì, poi in questi casi i debiti poi saltano un po' fuori come i funghi, c'è sempre qualcosa da aggiungere. È normale che quello che più è grave è che c'è una grandissima crisi di liquidità, cioè non c'è un euro in cassa, tanto che non ci sono nemmeno i soldi per acquistare i palloni per il settore giovanile, per pagare la benzina dei pulmini, cioè è un Vicenza decisamente allo sbando, e la decisione del tribunale di dichiarare il fallimento è stata purtroppo inevitabile, anche perché dopo la cessione da parte della finanzieria vicentina Vicina al politico piemontese Fabio Sanfilippo, la situazione è proprio crollata, visto che Sanfilippo ha portato tante promesse ma non ha messo un euro nelle casse di Vicenza.
Intanto chiediamo scusa a Corrado Ferretto, per errore lo abbiamo chiamato Claudio,
sì, sì.
Corrado,
sì, sì,
Corrado Ferretto.
Niente.
I calciatori come hanno reagito a questa, perché il tribunale ha nominato un curatore
sì.
Che poi Nerio De Bortoli mi pare aveva già seguito delle situazioni simili,
sì,
è esperto.
Sì, sì. Lui ha già seguito nel 2005 il fallimento del Venezia Calcio, e quindi la nomina è stata fatta anche in funzione del fatto che insomma un po' di esperienza sul
c'era.
Campo l'ha già ottenuta. È una situazione complicata perché insomma,
i calciatori come l'hanno presa?
Ma sai, diciamo che qualora non fosse stato dichiarato l'esercizio provvisorio e quindi non fosse, cioè, fosse rimasto Sanfilippo, sarebbero andati via tutti, perché hanno fatto una conferenza stampa proprio una decina di giorni fa in cui hanno raccontato tutte le promesse fatte mai mantenute, per cui è chiaro che insomma testa, ma non solo nella loro, c'era la consapevolezza che se non fossero cambiate le cose non avrebbero visto un becco di un euro. Adesso è chiaro che con un curatore è una situazione diversa, i curatori di solito sono chiamati appunto a tenere fede alle promesse che fanno, è chiaro che devono, che il compito di De Bortoli non è facile, perché insomma, i soldi da trovare sono tanti, da 1,5 a 2 milioni di euro. Per carità, Vicenza e provincia è una zona molto ricca, ma sai che penso che come in tutte le parti d'Italia quando si tratta di andare a mettere mano al portafoglio non sia mai semplice, ecco, per cui non sarà una
un'impresa
facile.
Sì,
anche se ripeto purtroppo è una, anche è triste dirlo, perché insomma ci saranno molti fornitori che perderanno i loro crediti, ma calcisticamente parlando con questa normativa si può ripartire pagando solo i debiti sportivi. È accaduto di recente al Bari, all'Ascoli.
Sì, sì, l'abbiamo visto qui nella vicenda dell'Ascoli, esattamente questo è accaduto.
Esatto, quindi diciamo che di fondo insomma è una chance, anche se è una grande sconfitta per il calcio, perché insomma bisogna trovare il modo per arginare questi fenomeni. Insomma il Modena quest'anno e altre situazioni sono pericolose, insomma ci sono delle squadre che se dovessero retrocedere in Serie C e perdere il contributi della Lega
sprofonderebbero nel dramma.
Sì, andrebbero nel dramma, per cui è proprio sbagliato il sistema, perché ormai siamo di fronte a episodi che si ripetono nel tempo, vuol dire che quindi c'è qualcosa che non va nel sistema.
Quindi negli ultimi 15 anni il Vicenza è la 147esima squadra professionistica che viene estromessa dal campionato, o comunque, non è il caso del Vicenza perché ha trovato questo escamotage, ma comunque che va sulla soglia del fallimento. Ricordiamo Ancona, Cosenza, Ancona purtroppo due volte, Cosenza, Imolese, Mantova, Messina, Monopoli, Perugia, Provercelli, Rimini, San Benedettese, Spal, Torres, Venezia. Il Vicenza avrebbe chiuso in ordine alfabetico la fila. Per adesso, diciamo dal punto di vista sportivo, come spiegava Corrado, si è salvato. Auguriamo al Vicenza di terminare il campionato e di trovare anche la soluzione, ma ecco, mi sembra che il fardello debitorio non sia lieve, come dicevi tu Corrado, poi trovare chi mette i soldi è difficile, lo è ancora di più quando una società versa in queste condizioni.
Sì, anche perché poi insomma, bisogna ricordare che insomma, se si riuscisse ad arrivare a giugno salvando anche la categoria, quindi centrando la salvezza in Serie C, e poi ci sarà l'asta, un'asta pubblica, e anche lì insomma, bisognerà fare le cose con grande cautela, con grande attenzione, perché insomma noi qui vicino abbiamo visto società come il Treviso. 3-4 volte di fila, il Venezia idem, la Triestina forse solo adesso dopo tanti anni ha trovato una proprietà solida. Non tutte le soluzioni sono quelle come quelle del Parma, che
anche il Mestre, giusto? Anche il Mestre.
Sì, anche il Mestre, certo, anche il Mestre. Insomma, come dicevi tu, insomma, se il Vicenza è la 147esima società che
in 15 anni.
In 15 anni, insomma, voglio dire, è chiaro che c'è qualcosa che non va, come dicevamo prima.
Assolutamente. Sappiamo che hai impegni, Corrado, ti ringraziamo, sei stato gentilissimo, al piacere di risentirti e di averti con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Buonasera Corrado, lasciamo allora Corrado Ferretto da Vicenza con queste news. Sì. Dice, perché ve ne occupate? Ma, ecco. Insomma, come dice, guarda, c'è questo messaggio che è arrivato dal nostro amico, io penso che la dica tutta. Se non cambieranno le leggi, se allenatori e calciatori continueranno a fare gli omertosi sui presidenti, società ambigue, ci saranno altre, Milancona, Vicenza, L'Aquila, eccetera, eccetera.
E anche ancora un altro nostro ascoltatore, tanta criminalità organizzata è scomparsa.
Scusa, colpa mia.
Tanta criminalità organizzata e politica vanno a braccetto, se non addirittura sono le stesse persone, spesso e volentieri. Finché gireranno personaggi come Miani, Di Nicola, eccetera, eccetera, il calcio italiano non cambierà mai. Ecco, a proposito dell'ex amministratore delegato dell'Ancona, oggi c'è stata una nuova conferenza stampa dopo quella di cui vi abbiamo dato conto la settimana scorsa, in cui Miani ha annunciato di aver convocato per i primi giorni della prossima settimana, lunedì o martedì, l'assemblea dei soci per discutere il piano di salvataggio dell'Aquila. Mi sembra che anche qui riecheggino delle storie che abbiamo già ascoltato. Quindi dicevamo che oggi il nostro programma lo dividevamo in tre parti. La prima parte avete sentito l'attualità sull'Anconitana, poi c'è questa parte che ci serve appunto a capire anche che cosa sta accadendo, perché sono così tante le società che falliscono, ma soprattutto anche a capire meglio qual è la situazione della vecchia Ancona, di quella che ha chiuso i battenti in estate. A proposito di questo, oggi sul Corriere Adriatico è uscito un documentatissimo articolo del collega e amico Stefano Rispoli sulla situazione attuale della vecchia Ancona, che molti pensano che sia fallita. In realtà, pur avendo quasi 2 milioni di perdite sul groppone, quasi così inusitatamente ancora in vita. Magari Stefano ci aiuta a capire meglio perché questa Ancona, che ha chiuso i battenti a luglio, ha quasi l'aspetto, almeno nella mia fantasia, di un vascello fantasma, di quelli che si incontrava, che nei tempi della pirateria venivano assaltati e poi lasciati alla deriva in mare. Stefano, è così?
Sì, ciao Nando, bentrovato.
Ben trovato Stefano, grazie di essere intervenuto.
L'immagine più o meno è questa, non è una bella immagine però.
No, affatto.
Che ricordiamo che, vabbè, al di là del fatto che il calcio dorico fortunatamente è ripartito grazie a una società molto più seria, ma qualche gradino più indietro, però ricordiamoci che quell'Ancona lì, che l'estate scorsa ha chiuso i battenti ma ancora in vita, portava dietro un bel carico importante, un bel bagaglio, diciamo, di esperienza, di risultati, di tradizione, e quindi non è mai un bel vedere quando una società getta la spugna e chiude tutti i conti con quella che è la geografia appunto del calcio. Però è una società, come abbiamo scritto oggi sul Corriere Adriatico, ancora in vita, e questo articolo l'abbiamo fatto anche per rispondere a quanti, e sono tanti, ci chiedono ma perché ancora la vecchia Ancona non è fallita, e perché invece è fallito il Vicenza, è fallito il Modena in tempi
recentissimi, sì.
Esatto, e invece la vecchia Ancona di Miani resta lì e nessuno la tocca. E la spiegazione è molto semplice. Una delle spiegazioni molto semplici è dovuta al fatto che i fornitori e quindi i maggiori creditori di quella società in realtà sono portatori di interessi abbastanza esigui, o comunque che non giustificano un'azione legale che possa essere dispendiosa e faticosa come un'istanza di fallimento. Il debito accumulato dalla vecchia Ancona è considerevole, perché siamo sui 2.400.000 euro in un anno, e non sono pochi.
In un anno, ricordiamo, questi sono i numeri di una sola stagione sportiva.
Esatto, e tra l'altro il grosso di questo debito è nei confronti della, diciamo, dello
Stato, sostanzialmente.
Sì, dello Stato, perché stiamo parlando di debiti tributari per quasi 600.000 euro, e di INPS e IRPEF per altri 380.000 euro.
Quindi contributi previdenziali e assicurativi.
Esattamente.
E il tutto sfiora i 900.000 euro.
Esatto. Tra l'altro la vecchia società aveva anche cercato, perlomeno a parole, di avviare un'opera di
bonifica,
di transizione con lo Stato, cercando di rateizzare un po' il debito, però poi credo che siano rimasti tentativi soltanto sulla carta. L'altra quota importante del debito è rappresentata dal debito sportivo, perché anche qua siamo sui 600.000 euro, e quindi si tratta di stipendi, emolumenti per giocatori o comunque dipendenti della società, che però sono tutelati dalla Lega attraverso appositi criteri, appositi fondi, e anche attraverso crediti che la società si vantava e che sono stati immediatamente congelati in Lega, contributi e crediti vari. E poi abbiamo la parte residua, che è rappresentata da fornitori, siamo sui 365.000 euro, e dai finanziatori della società, laddove i finanziatori della società sono alcuni soci o comunque finanziatori esterni, che hanno deciso di così devolvere alla vecchia Ancona parte delle loro risorse per il campionato, incluso quel famoso personaggio che è innominabile, perché ogni volta che è capitato sui giornali ha immediatamente smentito tramite lettera di avvocato la sua partecipazione, il suo coinvolgimento al progetto Biancorosso, quel vecchio calzaturiero del Fermano, che però da bilancio risulta aver versato cifre cospicue per l'Ancona, di cui è tuttora creditore, ma credo che, insomma, alla fine
questi soldi non li rivedrà più.
Sarà fatta una ragione probabilmente sul cattivo investimento compiuto. La cosa che invece mi premeva di più da spiegare era appunto il credito maturato dai fornitori, perché siamo sui 365.000 euro. Di questi fornitori i principali creditori vantano somme tutto sommato contenute, al massimo 40-50.000 euro, e quindi è chiaro che fare un'istanza di fallimento per una somma di questo genere significa probabilmente soltanto aggravare ulteriormente il conto aperto con la vecchia Ancona, e di conseguenza buttare anche altri soldi.
Per intenderci, legali. Stefano, scusa se ti interrompo, significa andare incontro a spese legali certe per un recupero davvero molto incerto, e quindi
molto
alla
incerto,
fine.
Se non...
Quindi esatto. Insomma, praticamente tu sei stato molto preciso nel ricostruire il conto, da una parte per motivi inerenti il fatto che si tratta di debiti verso lo Stato, da un'altra perché si tratta di debiti verso fornitori di modica, relativamente modico importo, e insomma di quindi che difficile da escutere, soci occulti, più o meno occulti, che comunque hanno smentito, comunque non hanno voglia di veder coinvolto, mettiamola così, il loro nome nelle vicende dell'Ancona. Alla fine, per un motivo o per un altro, questo fantasma continua ad aggirarsi vagando, senza che trovi in qualche modo la parola fine. Perché...
fine. Anche perché va detto che l'ex amministratore delegato, nonché socio al 40%, Davide Miani, adesso impegnato in quest'altra avventura all'Aquila, è andato un po' ad esportare, no, le sue
competenze
all'ombra del Gran Sasso, e quindi non si sta più occupando di fatto della fine che dovrebbe fare l'Ancona 1905. Restiamo all'ultima promessa, e cioè al fatto che avrebbe dovuto nominare un liquidatore per procedere appunto alla messa in liquidazione della società, cosa che invece non ha fatto, e stiamo parlando ormai dell'ultima assemblea dei soci di dicembre, ma ce n'era stata anche un'altra a ottobre, quando appunto il tema era di nuovo venuto fuori. Quello che Miagna ha fatto invece è stato appunto chiudere il bilancio al 30 giugno, firmarlo, approvarlo e poi consegnarlo e depositarlo in Camera di Commercio, senza però far sapere nulla su quello che saranno, su quelli che saranno i prossimi passi,
sì,
che possono essere soltanto due, cioè o portare definitivamente i libri in tribunale, quindi con la nomina di un curatore eccetera, oppure provvedere alla liquidazione della società, e quindi facendosi però carico chiaramente di tutta la massa debitoria, e quindi
altamente improbabile
con i creditori, cosa altamente improbabile.
Scusa, cioè, Stefano,
in questo limbo mi pare che insomma per il momento Miani possa stare abbastanza tranquillo, tra virgolette,
e occuparsi dell'Aquila facendo la stessa strada, perché abbiamo detto prima, ne parlavamo anche con te, che oggi in conferenza stampa ha annunciato più o meno gli stessi discorsi che faceva di questi tempi ad Ancona, e quindi assemblea dei soci, ricerca di soluzioni eccetera eccetera. Stefano, mi interesserebbe che tu adesso focalizzassi per chiudere due aspetti. Abbiamo sentito il collega di Vicenza che ci ha raccontato come il Vicenza, che ha una massa debitoria di circa 14 milioni di euro, quindi 7 volte quella dell'Ancona dell'anno scorso, comunque è riuscito a ottenere dal tribunale l'esercizio provvisorio, e quindi ha un curatore e può sperabilmente guardare a completare il campionato e forse anche a salvarsi. Una strada ben precisa, quella del fallimento, che è stata intrapresa. Invece ad Ancona si è perso tempo sostanzialmente. La seconda cosa che vorrei che tu riassumessi è quanto è costato allestire quella squadra che abbiamo visto in campo l'anno scorso sotto l'opera dell'ex DG Cerminara.
Allora, parto dalla seconda perché è più facile, perché basta prendere il bilancio appunto al 30 giugno scorso per rendersi conto che l'allestimento della squadra è venuto a costare soltanto di stipendi 1.574.000 euro circa, poi ho anche il numero esatto, la cifra esatta.
Quindi in sostanza il monte stipendi dell'Ancona l'anno scorso valeva quello di una squadra di Serie B?
Sì, ma diciamo di B a salvarsi.
Di
però,
B a salvarsi, ecco. Sì. Comunque di categoria superiore.
Esatto, poi sommando anche oneri sociali, trattamento di fine rapporto e quant'altro, il totale del costo per il personale è venuto a superare i 2 milioni di euro, 2 milioni e 58 mila euro. Questo per dire insomma che tipo di attività è stata condotta sul mercato sin dall'estate da una società che, ricordiamo, pensava di poter fare affidamento su sponsorizzazioni per 4 o 5 milioni di euro, così promesse dall'architetto romano Fabiano Ranieri o da chi per lui. Ma la responsabilità qui non è solo di chi promette, ma anche chiaramente di chi crede a certe promesse, chi ha creduto, come appunto Davide Miani e come l'ex sindaco Fiorello Gramillano, perché insomma sono sempre loro, sono stati loro i principali gestori, no, della società, almeno nella prima parte del campionato scorso. Quindi insomma una squadra che rendeva poco e costava tanto, ecco, questa per dire in breve. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto che dicevi, cioè il paragone insomma con il fallimento pilotato di Vicenza, beh, insomma secondo me è abbastanza evidente, sono abbastanza evidenti le responsabilità di Miani nel momento in cui la società già rischiava il fallimento o quantomeno la mancata iscrizione al campionato nel giugno scorso, quindi prima ancora che cominciasse l'ultimo campionato, già lì ha rischiato di non iscriversi, se senza l'aiuto di un noto sponsor locale per 100.000 euro probabilmente nemmeno si sarebbe iscritto al campionato di Lega Pro. In quelle condizioni si è presentata al campionato con appunto promesse di sponsorizzazione, quindi senza effettivamente soldi reali. Si è arrivato a ottobre con una società praticamente sul lastrico e a quel punto, anziché decidere in maniera coscienziosa di avviare appunto procedure di liquidazione o un concordato, un fallimento pilotato, chiamiamolo come vogliamo, ecco, il duo Miani-Gramigliano ha preferito mettere in mano la società a chi sappiamo, cioè al tandem Mastro Pietro Leone, che non rappresentava altro che la longa manus di Ercole Di Nicola. È stato lì un doppio errore, è stato quello un doppio errore che non ha fatto altro che procrastinare in qualche maniera la morte di una società che sembrava ormai assodata. Probabilmente ci vorrebbe la palla di vetro, comunque parlare a posteriore è sempre facile, però probabilmente se anziché mettere in mano la società a questi personaggi equivoci Miani avesse provveduto da buon amministratore, quale doveva essere, ad arrendersi, alzare le mani, fare un passo indietro e consegnare i libri in tribunale, forse oggi staremmo a parlare di un Ancona in un'altra categoria, perché magari attraverso un fallimento pilotato delle soluzioni in corsa si potevano anche trovare. Magari no, però forse sì. E il dubbio resterà sempre, però ormai la storia è scritta e abbiamo visto com'è andata. Però secondo me questa è una delle responsabilità maggiori appunto dell'amministratore, che ha pensato di consegnare un club a dei personaggi che tutti conoscevano il calcio e più o meno tutti sapevano poi come si sarebbero comportati.
Ecco, però,
è stata una scelta assolutamente discutibile, che rivista col senno di poi è ancora più discutibile.
Sì, anche perché forse qualche alternativa si era presentata, magari non brillante, non così entusiasmante, ma c'era stata qualche alternativa?
Beh, delle alternative c'erano state soprattutto a ottobre. Io ricordo anche una cordata messa in piedi dall'ex direttore sportivo Strappa con gli ottici romani, con il coinvolgimento anche di imprenditori locali. Magari non avrebbe portato da nessuna parte, però vista così sicuramente dava un pochino più di garanzia rispetto ad altri personaggi. E comunque ricordiamoci che era ottobre,
sì.
Cioè da ottobre a giugno di tempo ne sarebbe passato tanto. Ma l'altro grosso problema è che nonostante la prova dei fatti, perché poi abbiamo visto già a marzo, no, le conseguenze, anche a febbraio, le conseguenze dell'operato del gruppo di Di Nicola, già allora Miani avrebbe potuto fare di nuovo questo passo indietro e prendere in mano la situazione e decidere di chiedere aiuto, di portare i libri in tribunale, di trovare altre soluzioni. Invece è andato avanti per la sua strada, e comunque la conferma si ha anche dalle parole e dalle frasi riportate a bilancio, quindi ufficiali, dall'amministratore Miani.
Quindi nella nota integrativa, diciamo, esatto, nella didascalia del bilancio.
Del bilancio, tra le informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, quindi dopo il 30 giugno 2017, con l'Ancona retrocessa in Serie B e poi a seguito della mancata iscrizione, esatto, estromessa dal campionato di Serie B, Miani fa presente che dopo la retrocessione si è venuto a creare un vuoto da parte delle istituzioni, dei tifosi, di tutta la cittadinanza, come se fosse una cosa anomala, insomma, dopo un'annata di quel genere. E poi si sottolinea che in questa situazione la dirigenza e i sostenitori più vicini alla compagine sociale hanno cercato in primo luogo la cessione della società al prezzo simbolico di un euro. E questa operazione, che sembrava conclusa, non è andata a buon fine a causa di una fuga di notizie sulla situazione finanziaria della società. Cioè, come se fosse colpa, non so, dei giornalisti, di qualche informatore, non so bene chi, si è poi la società non è stata effettivamente più venduta al prezzo simbolico di un euro, a parte che io non ricordo di acquirenti a favore dell'Ancona, cioè non mi risulta che ci siano, che ci sia mai stato qualcuno seriamente interessato a rilevare
la società,
peraltro a solo un euro. E poi tra l'altro non ho mai sentito un appello da parte di questa società, della vecchia società, a vendere il club a un euro, non mi risulta neppure questo, anzi mi risulta l'esatto contrario.
Anche a me.
Esatto, cioè chi voleva effettivamente subentrare o rilevarla avrebbe dovuto sborsare parecchi soldini come buona uscita per gli ex dirigenti biancorossi. E poi appunto questa storia della fuga di notizie, insomma, veramente lascia il tempo che trova.
Che fa il paio, Stefano, con il commento sempre ufficiale, inserito in questa nota integrativa al bilancio, la spiegazione che Miani fornisce sul perché la società non è riuscita a iscriversi in Serie D. Colpa dei giocatori che hanno rifiutato l'accordo transattivo, ma anche dell'istigazione di qualche operatore, leggo dal tuo articolo, l'istigazione di qualche operatore del settore non ha reso possibile riscrivere la società in Serie D. Quindi sostanzialmente la colpa del fallimento è il vuoto dei tifosi, della cittadinanza, delle istituzioni, e la colpa della mancata iscrizione è dei giocatori che non hanno accettato l'accordo transattivo. Quindi in tutto questo colpe gestionali non ce ne sono dei dirigenti.
No, infatti la conseguenza è questa, cioè la logica conclusione è che probabilmente Miani reputa di aver fatto un buon lavoro e che è colpa delle istituzioni, della tifoseria, dei giocatori cattivi che si sono messi di traverso di fronte alle proposte di transazione, se poi l'Ancona non ha avuto un prosieguo in Serie D. Ancona che non aveva un soldo, va detto, in quel periodo, conti correnti in rosso, nessuno dei soci ha più messo un euro nell'Ancona. Ricordiamo anche che dei 200.000 euro di capitale sottoscritto a ottobre, neanche 50.000 euro
versati.
E quindi questa è una precisa risposta.
Però Stefano, ti ricorderai quelli che dicevano a fronte delle nostre critiche, insomma delle critiche giornalistiche, no, questi hanno salvato l'Ancona, hanno pagato gli stipendi, hanno consentito di... Beh, questi in realtà sono stati capaci di accumulare una perdita di 1.816 milioni in una sola stagione, ripeto.
Sì, e senza la fideiussione, la vecchia fideiussione di Marinelli, la situazione sarebbe stata anche più grave, perché ricordiamo che gli stipendi a suo tempo erano stati pagati escutendo la fideiussione depositata in Lega dell'ex patrono Andrea Marinelli.
Soldi senza non loro, quella, chiaramente.
Non so nemmeno se mai avrebbero potuto finire il campionato. Questo è il quadro, però al di là dei numeri, no, di quella che è stata la gestione di Miani, a me preme dire una cosa. Questa esperienza dovrebbe servire un po' a tutti noi anche, come lezione per fare una riflessione, per capire certi meccanismi. Insomma, non è possibile che un capoluogo di regione abbia sperimentato e vissuto sulla propria pelle tre default, perché poi il termine fallimento è un termine tecnico che in alcuni casi non è
uno solo, è stato il
termine preciso, diciamo tre default in 13 anni. Insomma, per un capoluogo di regione diventa veramente un fatto pesante, e quindi questo secondo me deve portare un po' tutti a fare una riflessione, a capire perché questa città è diventata così malleabile da un punto di vista sempre sportivo, si intende, e perché ha prestato facilmente il fianco a certe situazioni. È una riflessione che se apriamo adesso concludiamo probabilmente mai, però sono domande che dobbiamo porci, anche se adesso l'avvento, no, del nuovo patron Stefano Marconi lascia presupporre fortunatamente un cammino di tipo diverso e si spera di crescita continua. Però il passato bisogna sempre tenerlo ben presente, quello che si è vissuto in questa città negli ultimi 15 anni bisogna, secondo me, tenerlo sempre ben presente, ricordarlo sempre con grande attenzione.
Sì, Stefano, io aggiungerei visto che poi non sono tantissimi, almeno negli ultimi 15 anni, gli imprenditori anconetani che veramente si sono messi in gioco e hanno gestito la società, e quindi io ci direi prima Schiavoni, poi Marinelli e adesso Marconi, ecco, quando anche si valuta l'operato consideriamo che sono loro quelli che si sono impegnati, no? Poi con gli errori che ovviamente tutti possono commettere, sono criticabili, perché ci mancherebbe che noi stessi non esercitiamo il diritto di critica, ne abbiamo anche pagato le conseguenze in prima persona in passato. Però ecco, io direi che almeno quando la società è in mano a un imprenditore anconetano è già un passo avanti. Le storie più brutte le abbiamo vissute appunto con questi avventurieri, e da lì i fallimenti che tu ricordavi. Perché io ricorderei, per chiudere, che la gestione Pieroni affondò definitivamente con la presentazione, forse te lo ricorderai anche tu, credo che già fossi in campo, ricordo bene, c'eri anche tu nel Ridotto delle Muse quando fu presentato il famoso imprenditore veneto che conferì nell'Ancona i suoi crediti IVA, e da lì il crollo,
15 milioni, sono
esatto, 15 milioni, e lui dopo pochissimi giorni ovviamente ricevette la visita della finanza nella sua sede, e poi ad agosto le vicende che portarono a quello che rimane però il vero fallimento tecnico, dal punto di vista tecnico, no? Quello dell'Ancona del 2000, estate 2004, estate 2004. Sì. Poi quella di Petocchi e infine questa vicenda. Io la definirei grottesca, veramente. Ecco, i numeri che abbiamo dato, il tuo articolo, quello che abbiamo detto stasera, vuole essere un contributo perché questo non accada più ad Ancona. Grazie Stefano, grazie del tuo intervento, hai ricostruito in maniera lucida e precisa i passaggi, le cifre, così anche capiterà anche a te. Tante volte la gente mi chiede: ma com'è che non è fallita l'Ancona di Miani? Ecco, adesso la risposta l'abbiamo data, abbiamo dato i numeri che, ripeto, sono numeri ufficiali che sono presenti nel bilancio approvato al 30 giugno del 2017, quindi numeri ufficiali. Grazie. Perfetto. Stefano.
Grazie a te Nando.
Ciao, buona serata.
A tutti.
Ciao Stefano, ciao.
Ciao Stefano, ciao.
Lasciamo Stefano Rispoli, Corriere Adriatico. C'erano due messaggi però prima di andare,
leggiamo
un attimo i messaggi, perché giustamente intanto sulla nostra pagina Facebook c'è Maurizio che dice: se il comune fosse stato vicino all'Ancona 1905 invece di mettergli i bastoni tra le ruote come sta facendo ora con la nuova gestione, credo che ancora ci sarebbe Marinelli e noi stavamo ancora tra i professionisti.
Beh, è un'ipotesi, però siamo nel campo delle ipotesi, può darsi.
Claudio invece si scrive: buonasera, io penso che sia ora di cambiare il punto di vista. La soluzione non è impedire ai banditi di acquisire società, perché questa è una cosa impossibile. Il problema è dovuto al sistema. Gli esborsi economici sono esagerati rispetto al ritorno. È fisiologico che un'attività che produce quasi esclusivamente debiti sia allettante solo per gente poco raccomandabile. Una persona seria ha poco o nulla da guadagnare sia in termini economici che a livello di immagine, e questa cosa più si scende di categoria e poi si accentua.
Forse più si accentua.
E più si accentua. Ci sono tantissime società con persone brave all'interno e presidenti virtuosi ma pieni di debiti lo stesso. Un esempio per tutti, il Cesena. Ha lo stadio bellissimo, un sacco di pubblico e un ottimo settore giovanile. Beh, ha circa 40 milioni di debiti. Scusate la lunghezza del pensiero.
No, grazie Claudio, quello che dici è vero, è anche vero, diciamo in parte, perché poi è anche vero che ci sono tante società che non sono piene di soldi ma sono gestite in maniera oculata, attenzione, c'è un messaggio che mi interessa leggere, se scendi: sono gestite in maniera oculata e comunque riescono a fare calcio, e a fare un calcio anche molto dignitoso. Ecco, ci sono due messaggi.
Quale vuoi dire?
Leggi quello sotto che non leggo bene io, questo qui, ma cosa dice?
Ma cosa dice? Allora, rivolto a... questo era rivolto a Gravina, dice, ma cosa dice?
L'amichetto di Miani, cioè
non Gravina. Siamo retrocessi dalla B, da questo articolo si intende questo. Era un articolo pubblicato su Tutto Mercato Web, ospite...
Dice poi, ogni situazione è scandalosa a sé, forse la nostra più di tutti, Lele. Gravina lo altro messaggio, Gravina lo appoggiava Miani, poi ne ha mai preso le distanze. Ecco, allora, mi fa piacere che ci siano questi messaggi, perché significa che hanno capito. Ricorderete, io ho spesso mi sono permesso di dire che se Gravina era il nuovo, o tuttora il nuovo, perché incredibilmente è in corsa anche per la poltrona di presidente federale, lui è in corsa con Sibilia, contro Sibilia, diciamo, e con Tommasi, altro competitor. Ecco, io non vedo, non mi sembra di aver visto con l'avvento di Gravina in Lega alla presidenza
il vero nuovo, tu dici?
No,
il vero nuovo,
ho visto il nuovo, ho visto anche qui opacità. Ecco, ho visto dare sponda a società opache come era quella di Miani, e forse ricorderai che Gravina a Miani aveva anche offerto un posto nel governo, insomma, del calcio, almeno questo era i rumors che giravano. E giustamente il nostro ascoltatore si chiede se Gravina abbia mai preso le distanze. Gravina non ha mai preso nessuna distanza, né ha fatto mai nulla per scongiurare o comunque segnalare quello che stava accadendo ad Ancona.
Allora, i messaggi si susseguono. Lele dall'Austria, ciao Lele. È scandaloso il fatto che tutto questo venga permesso a Miani di scrivere follie su un documento ufficiale. Le regole non dovrebbero permetterlo, ma è andato all'Aquila a fare lo stesso. Di cosa stiamo parlando? Povero calcio italiano. Pensiero di Lele. Claudio che ci manda, un altro Claudio che ci manda invece un'email, dice: scusate, volevo capire bene, ma allora... quando abbiamo finito il campionato 2015-2016, che siamo arrivati quarti, il debito quant'era? Mi sembra di ricordare 300-400 mila euro. Allora i nostri imprenditori non sono riusciti a salvarlo a giugno 2016?
No, il debito non era 300-400 mila euro, il debito era molto di più, lo avevamo scritto. Ricordo che l'8 di maggio, all'ultima domenica a Siena, quando vincemmo 1-0 col gol di Casiraghi, in sala stampa personalmente rivolsi a Miani la domanda su a quanto ammontasse il debito dell'Ancona. Miani riferì, presenti tutti, c'era Paolo Papilli al mio fianco, 35 mila euro che saranno sanati con l'intervento diretto di Sosteniamo l'Ancona. Quindi cose assolutamente non vere, e come ha ricordato Stefano, per potersi iscrivere al campionato quello stesso anno, e cioè a fine giugno, è dovuto intervenire un socio, Sergio Schiavoni, per permettere poi all'Ancona di iscriversi al suo ultimo campionato di Lega Pro, quello che ha portato poi alla
aveva
fine
anticipato la sponsorizzazione,
sì, esatto,
no? Praticamente
la sponsorizzazione, Schiavoni. Perché non c'erano i soldi, non c'era il rapporto che ci doveva essere, e quindi solo grazie a quell'intervento di Schiavoni l'Ancona si è potuta iscrivere. Non è servito a niente, perché, come ricordava Stefano Rispoli, ad ottobre già la società era insolvente sotto tutti i punti di vista. Però nel frattempo, in estate, era stato permesso a Cerminara di spendere il 1.600.000 euro per allestire una squadra che aveva un monte ingaggi degno di una società di serie B, con i risultati che abbiamo visto.
E ricordiamoci che tu l'avevi toccato con mano quando eri andato al ritiro, la situazione che si avvertiva.
Andai in ritiro, si avvertiva proprio palpabilmente questa situazione di precarietà, questo ritiro mi risulta pagato da D'Angelo, trovando uno sponsor, la regione, insomma altre situazioni, ma lì c'era una situazione molto strana. Io parlai con Brini, che vedevo diciamo preoccupato, anche se lui da buon era, insomma, la plomb di Brini lo conosciamo, non lasciava trasparire niente, cercava di tenere insieme la baracca.
Eravamo all'inizio,
parlai con Casiraghi e sembrava già uno che era con la mente da un'altra parte. Molti calciatori davanti a me, arrivò Daffara, io lo guardai, cioè, giocatori veramente improbabili, ecco, improbabili, e che venivano con ingaggi lauti, addirittura qualcuno è stato fatto un biennale, un triennale, cose che io guardavo con tanto d'occhio, perché dicevo, ma in Lega Pro nessuno fa questi contratti, no? Che poi diventano contratti capestro. E alla fine abbiamo dovuto anche vedere Paolucci, abbiamo dovuto vedere quelli che sarebbero stati gli uomini che dovevano rinforzare la squadra a gennaio. Abbiamo visto poi che cosa è accaduto. Da gennaio in poi, quando è stato esonerato Brini, il crollo completo, l'arrivo di Pagliari, 4 partite, poi ha restituito il mandato e dopo, insomma, si è andato avanti in maniera veramente, veramente grottesca.
Ultimo questo pensiero, poi andiamo in pubblicità per chiudere la puntata, dobbiamo fare un altro collegamento. Questo amico o amica che non si firma dice: ma la Guardia di Finanza cosa sta? Non sta indagando, questi sono venuti solo a rubare. Io penso che più che a rubare, a farsi gli affari loro, perché rubare c'era sì, ben poco.
Sì, veramente, io avevo sommessamente, ti ricordi la mia battaglia dell'anno scorso, più volte chiesto a Sosteniamo Ancona, che era socio, e quindi che era titolato a chiedere informazioni, a vedere il bilancio, ecco, di muoversi in questo senso, però... Poi, insomma,
poi c'era qualcuno che ostacolava anche questo tipo di informazione. Però ormai, per fortuna, li sosteniamo, non ne parliamo più, che si è sciolta. E allora noi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. State con noi.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo, lasciamo il calcio giocato, anche quello discusso, magari, ma ci ritorneremo perché purtroppo fa parte del nostro DNA. Ci spostiamo invece nel basket, andiamo a trovare gli amici del Campetto Basket, no Ferdinando?
Sì, abbiamo in trasmissione gradito ospite Alessandro Elia, che è responsabile della comunicazione del Campetto Luciana Mosconi Globo. Buonasera Alessandro.
Buonasera Ferdinando, buonasera a tutti.
Allora, penso che tu abbia notizie fresche dell'allenamento che si è concluso da poco. So che la squadra è in sala video.
Sì, guarda, l'allenamento è terminato praticamente una decina di minuti fa. Purtroppo a caldo dobbiamo registrare un infortunio. È capitato al capitano Daniele Ghiaccio Giacchi. la sua spalla, che notoriamente infortunata da tempo, ha fatto di nuovo le bizze e è uscito praticamente dalla sede della, a livello ortopedico non addentriamoci, comunque un problema alla spalla con il quale Ghiaccio, il capitano, convive.
Sì, ricordiamo, scusa se ti interrompo, esatto. Alessandro, che lui gioca con un tutore, almeno così
sì, ricordo. Sì, ormai storicamente fa pandan con la sua divisa, il tutore alla spalla destra. E questa sera, durante una fase di contatto, di gioco, durante l'allenamento, ha riportato di nuovo questo problema. Proprio mentre stiamo parlando, in questo momento è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette, vedremo in serata di saperne di più. Non ci voleva ovviamente per il capitano alla vigilia di una partita molto importante come quella che andremo a giocare domenica prossimo.
Sì, ricordiamo domenica, ci dispiace molto perché insomma poi già che è un nostro amico, certo. E anche l'abbiamo avuto qui ospite, personaggio. Domenica 21 gennaio al Palabellini di Osimo, sì. C'è il derby per eccellenza, sì. Direi.
Esatto, domenica andiamo, come ho detto, in settimana a scomodare la storia, rispolverando i fasti del passato, delle sfide cestistiche tra due piazze come quella di Ancona e di Osimo. Noi ci andiamo da prima della classe, ma non per questo ovviamente sottovalutiamo l'impegno. La Robur è una squadra molto esperta, con elementi che conosciamo benissimo, quindi da quello che risulta l'ambiente si sta caricando, rinverdendo proprio quei fasti, quindi sarà sicuramente una partita da tenere con massima attenzione e da giocare ai massimi livelli.
Beh, quest'anno tutte le squadre che affrontano il campetto cercano di produrre la loro migliore prestazione stagionale, le motivazioni sono altissime perché insomma il campetto è prima in classifica ed ha questa gira con l'etichetta della favorita, quindi tutti cercano di fare il loro meglio, a maggior ragione quindi immaginiamo le motivazioni che può avere Osimo per motivi storici che ricordava Alessandro. Chi è che non ha ancora negli occhi chi è che ama il basket non ha ancora negli occhi anche le immagini, i suoni, il calore della finale, no? Fra Osimo, certo. ed Ancona, riandiamo agli anni, a fine anni 90, se non, certo. Se la memoria non mi inganna.
Sì, sì.
Ecco. E quindi sarà sicuramente una partita sentitissima, per cui noi invitiamo anche i tifosi del campetto a andare al Palabellini domenica sera. Ale, ecco, volevo notizie da te, purtroppo la lista si è allungata, io avevo notizia direttamente, sì. Da coach Marsigliani anche di qualche problemino di Ruini e Redolf.
Sì, allora Alessandro Ruini è stato operato martedì scorso per la lesione del menisco del ginocchio sinistro. Questa sera era presente all'allenamento ovviamente a bordo campo in Borghese. Ha iniziato il suo periodo di recupero, orientativamente dovrebbe essere tornare in squadra fra 3-4 settimane, ovviamente non verranno forzati i tempi in previsione poi del rush finale del campionato.
Quindi largo ai giovani, largo a Filippo, largo ai ragazzi,
beh, certo. Beh, certo.
Della panchina.
Certo. E qualche problemino fisico anche per Matteo Redolf, che è rimasto ai box nell'ultima partita vinta contro Porto San Giorgio. A livello precauzionale ha un piccolo fastidio alla schiena, in settimana lavoro differenziato per lui, anche oggi ha lavorato a parte, vedremo proprio a ridosso della partita della palla 2 di domenica al Palabellini se rischiarlo o meno. Ovviamente anche in questo caso non c'è pressione per rischiare un giocatore così importante come Matteo.
Quindi no, roster che sarà sempre più verde.
Infatti questa sera nell'allenamento terminato, che diciamo poco fa, c'erano presenti i classe 2001 Cognini, Petrilli e Zandri che vorrei ricordare 14 punti domenica scorsa nella partita vinta contro Porto San Giorgio, e c'era anche il classe 2000 Leonardo Pozzetti, che anche lui ha esordito domenica, quindi insomma una squadra molto molto verde.
Eh sì, perché parliamo di diciottenni, anzi di diciassettenni,
sì,
sedicenni, sì, quindi insomma veramente giocatori molto giovani, ancora nel momento di difficoltà il ricorso alla cantera, alle giovanili del campetto Stamura. Bene, certo. Alessandro, tu come la vedi la partita? Pensi che sarà una partita comunque incerta oppure, insomma, comunque nonostante le assenze il campetto si fa preferire nei pronostici?
Allora, il pronostico adesso, senza appellarci alla retorica, credo che anche con le assenze penda a favore nostra del campetto, che comunque è in grado di mettere in campo quella dose di esperienza per vincere le partite. Secondo me sarà una partita molto tirata, perché appunto il Palabellini tornerà a ribollire, seppur in parte come quella di un tempo, e dico quindi partita molto equilibrata, però alla fine penso e spero ovviamente di una vittoria, quindi allungare la striscia vincente e quindi proseguire la nostra marcia solitaria in vetta alla classifica.
Benissimo, noi ovviamente speriamo che questo, che il tuo pronostico sia pienamente rispettato, non ce ne vogliano gli amici di Osimo, ma insomma noi seguiamo il campetto e quindi vorremmo,
no, tra perlomeno Osimo, vorremmo sottolineare, Fernando, scusa, Osimo con tantissimi ex,
ecco,
con dai Conti, Carletti e David fino a Alessandro Bini, che fino praticamente allo scorso anno giocava ad Ancona
in maglia biancoverde, sì, esatto,
del Cab Stamura, quindi sì, sì, una, sì, sì, sarà sì. Un piacere rivedere anche questi ragazzi.
Sì, infatti questo è un altro aspetto, che oltre a tutte le motivazioni che abbiamo detto ci sono anche tanti ex nelle file, nelle, esatto, fila della Robur di Osimo. Chiuderei, Alessandro, con una partita che vede qui nelle Marche, non c'entra con la Serie C, però è importante perché domenica a Iesi sarà di scena la Fortituto Bologna, quindi sì, polvere di stelle, ma neanche tante polvere perché è uno squadrone, e certo, l'ho visto a Montegranaro, e lo dicevo perché è di oggi la notizia di un gran colpo di Iesi, che aveva perso Ken Brown e che ha firmato Marcus Green direttamente.
Certo, quindi si presenta con questo match di cartello con questo giocatore che riterrei un crack per la categoria, per la Serie A2.
Sì, lo ricordiamo campione d'Italia, lo ricordiamo in tutte le squadre che
sì, in Italia Pesaro, Sassari, Avellino e Reyer Venezia fino all'altro l'altro giorno.
Esatto. Campione d'Italia, campione d'Italia Marcus Green.
Sì, e niente, Iesi ha, penso, fatto l'ennesimo dimostrazione di una dirigenza valida, che sa scegliere, sa avere pazienza e scegliere, fare le scelte giuste, la necessità di sopperire l'assenza di Ken Brown, e direi che forse meglio, perlomeno sulla carta,
non poteva fare. Un assoluto crack per la categoria, sicuramente.
Secondo me sì.
Benissimo, grazie Alessandro, buona serata, a
grazie
presto,
a voi.
Noi ci vediamo domenica e esatto, in bocca al lupo al campetto.
Grazie Ferdinando, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Bene, lasciamo anche il campetto, lasciamo il basket per chiudere questa puntata odierna di Punto Biancorosso, l'ultima della settimana, quello che ci permette quindi di arrivare alla prima giornata di campionato. Saluto a Giuseppe Cingolani, a Peppe, dobbiamo sempre salutarlo, a Peppe, se no dopo si offende se non salutiamo a Peppe, quindi lo salutiamo. E poi tanto ci vediamo presto, che mitico Peppe. Però allora ricordiamo, intanto chiudiamo in linea, Robur Osimo, campetto Ancona, Palabellini di Osimo, si giocherà domenica alle ore 18, prezzo di ingresso lire 5 euro, le lire ce le siamo scordati ormai da tanto tempo. Però dicevamo, invece, tornando al calcio, domani ci sarà questa prima giornata di ritorno, la 18ª di campionato, fischio inizio alle 14.30, Castelfrattese, Portuali Calcio Ancona, Monzano, Borgo Minonna, Monzerra, Marotta, Montemarciano, Borghetto, Osimo Stazione, Avis, Arcevia, Ponte Rio, Le Torri, Castelplianio, San Biagio, Chiaravalle e Staffolo, Belvedere. Mentre per l'Anconitana l'appuntamento è sempre rimandato a domenica ore 14.30. L'Anconitana al Del Conero ospiterà il Falconara 1973. Ricordiamo, botteghini regolarmente aperti a partire dalle ore 13.30, e se vorrete potrete anche approfittare dell'opportunità di comprare il merchandising dell'Ancona, che sarà presente come sempre in tribuna.
Stefano, ricordiamo che non c'è prevendita, perché in molti me lo chiedono.
Esatto, sì, anche a noi ce l'hanno chiesto, non c'è più la prevendita, quindi per l'ingresso dovete solamente recarvi allo stadio del Conero, e ormai sapete benissimo che c'è la possibilità dell'acquisto senza esibire documenti, eccetera, quindi la fila si fa velocissima per quello che riguarda chi non è abbonato.
Per chi non era in collegamento all'inizio, perché abbiamo trattato in apertura dell'attualità dell'Anconitana con Emanuele Pesaresi, ricordiamo che Emanuele ci ha confermato che sia Pezzeghia che Bartoloni sono abili ed arruolati e dovrebbero essere a disposizione di mister Lelli domenica. Poi vedremo se Lelli vorrà utilizzarli, non credo dall'inizio, a Pezzeghia soprattutto, ma li porterà in panchina, mentre anche sulle condizioni di Mandorino qualche dubbio c'è ancora.
Abbiamo detto tutto, e allora noi vi aspettiamo domenica a partire dalle 14:15 come sempre sulle nostre frequenze per seguire Anconitana a Falconara 1973. Grazie Ferdinando per essere stato con noi.
Grazie a te Stefano, e soprattutto un saluto particolare a tutti i nostri ascoltatori.
Sempre, e allora lasciamo anche la nostra pagina di Facebook dove potrete rivedere e riascoltare anche questa puntata, ma domani 13:10 sempre come abitudine la replica sulle nostre frequenze, e dalle 21 in poi invece la versione podcast www.radiotua.com. Ciao Ferdinando.
Ciao a tutti.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.